Amici all'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, benvenuti a Non Solo Sport. Prima parte dedicata un po' a quelli che sono i momenti in cui lo sport si coinvolge, viene coinvolto nelle vicende belle o brutte, nelle vicende drammatiche o favorevoli che accadono un po' nel mondo. Lo facciamo attraverso uno dei nostri amici, si tratta di Carlo Nesti, intervistato da Luca Collodi. Sentiamo.
Vogliamo parlare di fatti e avvenimenti che caratterizzano lo sport nel mondo e per questo andiamo in una terra come l'Afghanistan, martoriata, senza pace, dove un bimbo afghano si è inventata la maglia di Messi con una busta di plastica e questo testimonia come il calcio realmente non conosca confini.
Sì, davvero. Si direbbe anche che gli uomini si accorgano, soprattutto nel dolore delle guerre, del valore dei bambini, le creature più amate da Gesù con i poveri e con gli oppressi. Alcuni mesi fa è stato terribile vedere la fotografia di uno di loro morto in riva al mare nel tentativo di trovare proprio in mare una via di fuga dal terrore e dalla miseria. Ed è stato commovente e struggente invece in questi giorni vedere la fotografia dell'afghano Murtaza Ahmadi, 5 anni, diffusa da internet. Il piccolino con una busta di plastica addosso, casualmente bianca e azzurra come la maglia della nazionale argentina e dunque ideale per poter essere indossata scrivendo il numero 10 e il nome Messi sulla schiena. Internet in questi casi, sicuramente benedetto e non maledetto, consente a gente disperata di tenere i contatti con il resto del mondo e con i propri sogni. Ma succede anche che nel momento in cui poi la sensibilità popolare fa pervenire un aiuto, qualcuno tenti di spacciarsi per il vero soggetto, come ha cercato di fare un altro povero bambino curdo al posto di Murtaza. E questo, devo dire, aumenta il nostro senso di impotenza.
E speriamo che Messi possa inviare una vera maglietta a questo bambino afghano, sarebbe un gran bel gesto.
Beh, credo sia probabile, conoscendolo.
Altro tema che riguarda l'aspetto più sociale del calcio ci porta in Italia, a Napoli, perché c'è il neo acquisto del Napoli, primo in classifica nel campionato di calcio italiano, Grassi, neo acquisto del Napoli, che ha lavorato con i senzatetto. Anche questa è una storia un po' particolare, Nesti.
Sì, sicuramente. Il passaggio di questo ventenne centrocampista Alberto Grassi dall'Atalanta a Napoli è salito alla ribalta soprattutto per l'infortunio che ha subito fermato lo stesso Grassi a Napoli, ma oggi l'intervento al menisco è un intervento di routine rispetto ai tempi in cui era una vera tragedia per i calciatori, alcuni smettevano. A noi interessa un altro aspetto che ricorda tra l'altro il recentissimo battibecco fra Mancini e Sarri. Nel marzo 2014, durante Atalanta-Verona primavera, Alberto, di solito molto tranquillo, fu provocato pesantemente e diede del vucumpra ad un avversario. Risultato 10 giornate di squalifica, poi ridotte a 5. Ridotte, riduzione quanto mai meritata, perché l'Atalanta non fece ricorso e portò Grassi ad aiutare poveri ed emarginati presso il patronato San Vincenzo di Sorisole, guidato da Don Resmini. Ecco, queste sanzioni in casi del genere io credo che valgano sicuramente più di un eventuale linciaggio mediatico che magari subisce chi sbaglia nella tensione di un attimo.
E dobbiamo ancora guardare alla cronaca del calcio sportivo nel derby tra Milan e Internazionale, quando l'allenatore dell'Inter, scendendo le scale per lasciare il campo e andare negli spogliatoi, ha fatto un gesto, diciamo, di maleducazione nei confronti dei tifosi del Milan. Questo in campo non deve succedere, tantomeno da un allenatore come Mancini di una grande squadra come l'Inter.
Ma a voler essere molto cattivi sembrerebbe una specie di, chiamiamola, nemesi storica o legge del contrappasso, perché proprio Mancini, che per carità giustamente aveva denunciato questa espressione di Sarri, è stato poi quello che si è comportato sicuramente non da gentiluomo, non da signore. Sono due cose completamente diverse, però ecco, richiamiamoci sempre al Vangelo: nel momento in cui si giudicano gli altri poi dobbiamo fare molta attenzione se la pagliuzza è solo nell'occhio degli altri o anche nel nostro, mi permetto di dire.
E comunque la maleducazione in campo sta diventando un problema, almeno nelle ultime giornate di campionato. C'è troppo nervosismo.
Sicuramente sì, d'altro canto purtroppo nel momento in cui il calcio è qui in questa sede, l'abbiamo più volte evidenziato, denunciato, è business, ci sono degli interessi vertiginosi per cui già ci si arrabbia addirittura a livello amatoriale nelle partite di calcetto scapoli ammogliati, figurati purtroppo a livello professionistico, anche se naturalmente ben altro dovrebbe essere il senso del dovere di chi gioca, perché è sotto l'occhio di decine e decine di telecamere, migliaia di spettatori, e quindi occorrerebbe per forza, per dare l'esempio, limitare certi istinti.
E chiudiamo con un altro tema. Abbiamo parlato di business del calcio, purtroppo, ma grandi e piccole società stanno cercando di trovare un accordo per i diritti televisivi, che sono poi la vera benzina che sta mandando, almeno in questa fase storica, avanti il calcio. E noi non ne siamo molto contenti, ma comunque si sta cercando di trovare un accordo tra grandi e piccole società.
Sì, momento storico particolare, perché la crisi economica mondiale impone dei cambiamenti, nel calcio il terremoto ai vertici della FIFA impone altri cambiamenti, e allora in questi casi che cosa succede? Succede che si scatenano proposte anche molto interessate, magari anche egoistiche. Da una parte i grandi club europei rilanciano l'ipotesi di una Champions League che almeno finora concede una chance anche ai paesi minori, sostituita, pensate un po', da una Superlega, cioè un campionato ristretto solo alle big continentali per la serie Viva la Democrazia. Dall'altra in Italia è già in atto il solito scontro fra i più ricchi e i meno ricchi sulla spartizione appunto dei diritti televisivi. La legge Melandri ha destinato da alcuni anni il 40% dei circa 800 milioni di euro attuali ad una divisione equa fra le società. Ora si cerca di ridare peso da parte dei grandi club alla classifica, con la promessa, proprio da parte delle grandi, di garantire una sorta di paracadute maggiore a chi scende in Serie B, cioè un sostegno non di 30 ma di 50 milioni, ripeto 50 milioni per le tre retrocesse. Il mio modesto giudizio non cambia da anni. Io credo che giocare Bayern-Barcellona o Juventus-Napoli 20 volte in una sola stagione non divertirebbe nessuno, perché qualsiasi evento proposto ripetutamente perde il suo fascino. Sarebbe come a tavola ingozzarsi di caviale, con inevitabili crisi di saturazione e direi anche di rigetto.
Seconda parte di Non Solo Sport, diamo uno sguardo all'attualità con noi Don Leonardo Biancalani, benvenuto a Non Solo Sport, Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, con te Don Leonardo, per parlare un po' di quello che è un vizio del calcio nostrano, nel senso, quando le cose vanno male, più che mettere mano al parco giocatori, si manda a casa l'allenatore. È successo ultimamente alla Roma, dove Garcia, che a suo tempo era stato accolto come il salvatore della patria, insomma, ed è tornato Spalletti, che dopo le prime difficoltà sembra un po' aver fatto quadrare le cose in casa giallorossa. Ecco, è sempre colpa dell'allenatore, secondo te, quando le cose non vanno bene?
Allora, in Serie A l'allenatore conta, me l'hanno detto diversi tecnici, tra il 20 e il 30%.
Quindi molto poco, insomma.
Esatto. Qual è il problema? Il problema è che quando una squadra va male non puoi cambiare il parco dei giocatori perché è troppo costoso, cerchi di cambiare l'allenatore prima di tutto dando una scossa ai giocatori stessi. E questo è il discorso. Nella Roma, secondo me, e non solo secondo me, c'erano dei problemi atletici. Anche a fine, poco prima della pausa natalizia, la Roma non correva più, tant'è vero che Spalletti, si dice, almeno i ben informati dicono, che abbia fatto una ripresa soprattutto sul piano atletico. Bisogna vedere che però questo non infisce una preparazione che viene fatta sull'annualità, quindi la Roma ha ripreso gamba, però bisogna vedere sulla lunghezza del campionato se questa poi nei mesi centrali si giocano proprio le partite clamorose per arrivare nei posti chiave, non riabbia una ricaduta.
Ecco, posti chiave che sembra siano quelli dal terzo al quarto posto in giù, perché mi pare che Napoli e Juventus siano quelle destinate a giocarsi lo scudetto in questo momento.
Allora, il posto chiave è il terzo posto, che vale tra i 15 e i 20 milioni solo per arrivarci terzi. Poi un'eventuale vittoria ai playoff vale dai 35 ai 50 milioni. Sono stime che hanno fatto più quotidiani in questi giorni. Quindi è il terzo posto, il vero scudetto delle big minori. Per lo scudetto che conta ci sono già Napoli e Juve che stanno andando con numeri da capogiro.
Sì, a meno che non ci sia insomma una ripresa clamorosa della squadra giallorossa, ma anche di Fiorentina, Inter, il Milan anche sta andando bene, ma insomma parliamo di tanti punti da recuperare, certo.
Non sono attrezzate, cioè mentre Napoli e Juventus hanno una coperta lunga, soprattutto la Juventus, ha una panchina che potrebbe essere titolare anche in altre squadre, quelle che inseguono non sono attrezzate, perché l'Inter stessa ha molti debiti, non ha fatto, tranne Der, una campagna acquisti proprio perché aveva proprio l'imperativo di vendere.
Don Leonardo Biancalani, parlando sempre di allenatori che vanno via da Roma e dalla Roma, succede che poi vanno all'estero e vincono un po' tutto, è avvenuto per Luis Enrique, sta avvenendo per Ranieri che con il Leicester in Inghilterra rischia veramente di vincere uno scudetto che avrebbe del clamoroso.
Ma sicuramente il Leicester è una squadra che ha molto entusiasmo, Ranieri è riuscito a motivare l'ambiente, cosa che lo fa veramente stare bene. Bisogna vedere a lungo andare, perché anche lì il campionato inglese è lungo. Corazzate come il Chelsea, che sembra abbia trovato una quadratura, e anche il Manchester City, galvanizzato dall'annuncio di Guardiola come prossimo allenatore, non rimontino.
Un po' controcorrente la gestione alla Lazio del presidente Lotito. La Lazio non sta andando benissimo in questo momento, ma non si parla di avvicendamento per quanto riguarda il tecnico Pioli. Ecco, è una scelta giusta secondo te puntare ancora su questo tecnico?
Ma bisogna essere molto onesti, è una scelta di bilancio. Quando c'è stato il summit, che poi è venuto sui quotidiani, trattare Lotito e anche l'area tecnica della squadra, il budget previsto per il nuovo allenatore era 1,5 milioni, insufficiente per le ambizioni della Lazio, quindi di fatto questo ormai i bilanci condizionano anche le scelte.
Un'ultima domanda, Don Leonardo Biancalani, andiamo a guardare uno sport per il quale abbiamo sempre mostrato simpatia, si tratta del rugby, sta per cominciare il Sei Nazioni, diventato Sei Nazioni proprio con l'ingresso nel gota già qualche anno fa dell'Italia, nel gota delle più forti al mondo. Certo, sono più le volte che l'Italia ha conquistato il cucchiaio di legno che non aver aspirato alle prime posizioni. Comunque è già un onore, insomma, partecipare a questo grande torneo. Il rugby, dicevo, al quale abbiamo guardato sempre con simpatia perché nonostante sia uno sport di contatto, ma vanta una sorta di grande lealtà tra i praticanti, il famoso terzo tempo, no? In cui si beve insieme alla fine della partita e si dimentica qualsiasi cosa sia avvenuta durante la partita stessa.
Ma non solo, questo è un aspetto, ma mi dicono anche gli psicologi che aiuta molto i bambini in crescita, perché è l'unico sport dove è obbligatorio passare la palla indietro. E questo è importante in una società che privilegia il culto dell'immagine, il culto dell'individualismo sfrenato, far crescere un bambino con il gioco di squadra, infatti a rugby vince la squadra, non il singolo, direi che è fondamentale, quindi è uno sport bello da questo punto di vista, anche se è subito maschio, perché nel rugby i contatti, le prese, le botte sono consentite. Però spesso alla fine, come ricordavi, il terzo tempo è un momento di gioia, mentre nel calcio magari spesso se ne danno meno e alla fine purtroppo vediamo il quarto e il quinto tempo al contrario.
Tra l'altro un'Italia totalmente rinnovata inizia oggi il torneo incontrando la fortissima Francia e poi a Roma incontrerà Inghilterra e Scozia che insomma per l'Italia sono tutte fortissime. Ecco, potrà fare qualcosa di più in questa 122esima edizione del Sei Nazioni d'Italia?
Deve giocare meglio che come ha fatto ai mondiali. Quindi noi non possiamo, non abbiamo la forza tecnica di queste formazioni, la possiamo sopperire solo con grinta e spirito di sacrificio. Io mi auguro questo, al di là del cucchiaio di legno o meno, ma che l'Italia in ogni partita metta queste due caratteristiche.
Grazie Don Leonardo Biancalani per essere stato con noi, grazie ancora.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
E per la storia sportiva che come tradizione conclude ogni puntata di Non Solo Sport andiamo a Firenze dove l'Unione Polisportiva Dilettantistica Isolotto, Isolotto è il nome di un quartiere del capoluogo toscano, ha messo in cantiere un interessante progetto di calcio integrato il cui slogan è Un gol per l'inclusione sociale. Si tratta della prima esperienza del genere in provincia di Firenze e sicuramente fra le poche in Italia che mirano all'inserimento di bambini e ragazzi diversamente abili all'interno di gruppi di piccoli calciatori invece normodotati. Davide Capano ha sentito per noi il vicepresidente del sodalizio fiorentino Gino Fantechi Materni. Sentiamo.
Come nasce il progetto Un gol per l'inclusione sociale?
Nasce semplicemente dal rilievo di necessità espresse dalle persone. Si può dire un progetto nato per la strada, parlando con le persone e avendo colto una richiesta di centro di aggregazione, di integrazione, e da lì con poi che ce l'ha dato un signore, un genitore, che ha un bambino con trisomia 21, con trisomico, ci ha suggerito appunto di questa possibile attività. Ci abbiamo studiato, ci abbiamo riflettuto molto, perché questo è più di un anno che ne parliamo e ci confrontiamo con varie situazioni, psicologi, giusto per non fare una cosa seria, non per riempirsi la bocca, una cosa la vogliamo fare concretamente perché i margini di possibilità abbiamo rilevato che sono reali.
In che maniera saranno coinvolte le famiglie dei ragazzi?
Le famiglie dei ragazzi, da un punto di vista puramente tecnico, no, perché uno degli obiettivi è proprio anche il promuovere l'indipendenza, l'autonomia, sia per sviluppare anche le abilità cognitive e motorie e anche comunicative nell'interazione con gli altri ragazzi. Per cui sotto questo punto di vista cerchiamo di sviluppare il più possibile l'autonomia dei ragazzi, che è una richiesta anche dei genitori stessi. Poi chiaramente i genitori avranno un ruolo importante perché saranno di supporto e di collaborazione continua per il percorso di sviluppo dei ragazzi.
Quali sono i vostri obiettivi a medio e lungo termine?
Allora, no, tengo a precisare che innanzitutto in questo momento qui che stiamo partendo in maniera concreta, reale, però l'abbiamo definito un progetto pilota perché vogliamo testarlo sul campo e vedere di portare i nostri obiettivi dell'integrazione, perché la differenza e anche l'ambizione con tanti altri progetti che esistono su questo settore è di sviluppare l'integrazione reale con gli altri ragazzi, sia a livello di allenamenti che a livello di socialità. Per cui noi in questo momento qui partiamo con tre step, diciamo, con tre fasi principali, che sono quella prima dell'ambientamento, la seconda dell'insegnamento tecnico puro, e gradatamente è valutato caso per caso in modo singolo l'integrazione con la rotazione del gioco con gli altri ragazzi.
Avete fatto rete con altri enti o associazioni?
Sì, allora questo ci tengo a dirlo perché questa attività, come tutte le cose, come io penso per tutto, non si fa niente da soli, ci vuole collaborazione, ci vuole simpatia, ci vuole sinergia. Io devo ringraziare prima di tutto il patrocinio del Comune di Firenze, del quartiere 4 e in particolare la Presidenza, la Commissione Sport, oltre alla Commissione Servizi Educativi e Culturali. Poi abbiamo un grande feeling con l'Associazione Trisomia 21 di Firenze, su uno sponsor in senso istituzionale che è la Fondazione Altiero Franchi, che ci sta credendo molto e sottolineo non solo per l'attività verso i ragazzi disabili, ma nell'ottica anche di una crescita dei ragazzi normodotati, come esperienza di interazione fra i due gruppi. E poi, non da meno, perché è assolutamente importante anche questo, la FGC Toscana, il settore giovanile scolastico, e la Lega Nazionale Dilettanti Toscana, che ci ha dato fiducia e supporto per queste attività.
Questa collaborazione come si concretizzerà?
A livello di collaborazioni, perché principalmente sono collaborazioni e supporto tra personale, consulenze, sostegno di vario tipo, ma principalmente organizzativo, per cui poi dopo nel proseguo si svilupperanno anche queste sinergie, magari organizzando qualche torneo, organizzando altri tipi di iniziative, magari anche con la realtà al di fuori della Toscana stessa, però questo è prematuro, non so dare dettagli perché è nella nostra idea portarlo in questa direzione, però non ho al momento dettagli utili per essere concreto.
Dall'isolotto sono passati anche giovani diventati poi campioni del calcio professionistico. Sarebbe bello coinvolgerli?
Sì, sicuramente è un altro passo interessante che possiamo fare, perché ci sono anche giocatori, in particolare mi ricordo quelli più recenti, che sicuramente era Flachi e Brienza, però ecco, anche questo è una cosa in evolversi, abbiamo pensato anche a questo molto volentieri, però ancora non abbiamo fatto questo passo attivo, diciamo.
Bene, termina qui la puntata di oggi. Non Solo Sport torna lunedì prossimo. A voi tutti un grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata da Giancarlo Lavella.